Buonasera, forse si sente anche senza microfono. Benvenuti a questa preghiera, questa serata di preghiera e domenica in piena quaresima, condivisa dai fratelli della Chiesa Ortodossa Romena. È un momento che abbiamo pensato di realizzare, approfittando di questo momento importante per la nostra Chiesa che è la quaresima, anche per avviare un percorso di ecumenismo che speriamo possa presentare altri incontri nei prossimi mesi. Cominciamo con la presentazione della Chiesa Ortodossa Romena fatta da Padre Marcello Amato, che oltre a essere il parroco della Chiesa di San Gregorio e di tutti i Santi qui vicino, in realtà è anche il decano dell'area centro-settentrionale est, giusto? Ricordo bene, Padre. Per la Chiesa, quindi anche una figura di assoluto rilievo, oltre ad essere anche un fine teologo e insegnante di teologia presso l'Università Romena a Parigi. Lascio a lui la parola per questa presentazione, circa mezz'oretta, e poi cominceremo a pregare insieme. Grazie.
Buonasera. Questa sera farò una presentazione soprattutto storica della Chiesa Ortodossa Romena. Questa non si può fare senza fare una introduzione generale. Punterò alcuni aspetti storici, spirituali, liturgici, ecclesiali che appartengono alla nostra Chiesa per quanto riguarda una specificità monastica ecclesiale. Saranno fatte alcune presentazioni di chiese che sono più importanti e poi alla fine cerco di spiegare qual è il senso delle chiese che sono affrescate interamente nella Romania, nel nord della Romania, si chiama Moldavia, proprio via di nord. Entro direttamente in testo che vi presenterò, lui ha presentato anche su questo tema. La Chiesa ha una storia che risale al primo secolo della Chiesa di Gerusalemme. Questa faccenda storica è un elemento importante della fede. Quando Cristo ascese in Paradiso, e lasciò una concreta comunità a Gerusalemme. Da Gerusalemme il Vangelo cristiano si diffuse per tutto il mondo conosciuto e le chiese locali furono create. Tutte queste chiese locali sono nate e dipendevano dalla chiesa originale a Gerusalemme per fede e per pratica. Da Gerusalemme il messaggio del Vangelo si diffonde progressivamente ad Antiochia in Siria, a Cipro in Asia Minore, Tracia, Macedonia, da Tessalonica fino ad Atene e Corinto, nell'Italia del nord fino a Roma. Lo storico Eusebio di Cesarea scrive che molti dei discepoli rimasti in vita dopo la scomparsa degli apostoli dividevano i loro beni e partivano in missione cristiana come annunciatori del Vangelo. Le tre divisioni principali della cristianità sono la Chiesa Cattolica, Chiesa Ortodossa e protestante mediante la teologia patristica e quella dei padri. Si tratta del tesoro di fede della tradizione apostolica, confermata, interpretata e sviluppata mediante il consenso della Chiesa in divisa. L'ortodossia della Chiesa è condizionata e verificata dal suo permanere nella fede e nel culto. Dobbiamo precisare che all'inizio del primo millennio tutte le chiese erano chiamate ortodosse. Non è che l'Occidente non si chiamava ortodosso. Per esempio, c'è un canone liturgico in cui si pregava, preghiamo per ogni omnibus ortodoxis, per tutti i cristiani, sia dall'Oriente dall'Occidente, si chiamano ortodossi. I romani sono un popolo dell'Europa dalmatica e la maggiore concentrazione dei romani si trovano in Romania e Moldavia di oggi, Bessarabia si chiama oggi, dove costituiscono la maggioranza della popolazione, mentre altre nuove comunità sono sparse per il mondo per un totale di circa 30 milioni di persone. Comunque in Romania sono intorno a 20 milioni di persone, in Bessarabia e Moldavia di oggi, quella che è stata strappata dai russi, sono intorno a 5 milioni di russi, forse 6, negli Stati Uniti d'Europa altri 4 milioni di 5 milioni di ortodossi. I territori oggi appartenenti alla Romania furono inizialmente abitati dai Daci, che furono uno dei primi popoli che oggi formano l'etnia romena. La conquista della Dacia viene per mezzo degli scontri armati avvenuti da parte dei Romani nelle due guerre sanguinose nel 101, 102, 105, 106. In quest'ultima si affermò la cultura latina. La romanizzazione fu così forte che odierna lingua romena è considerata una lingua neolatina. Da questo punto di vista, la colonna traiana, che si trova nel Forum Traiano, può essere considerata una vera e propria cronaca per immagini degli eventi che si accaderò dall'avvio della campagna del 101 alla conquista del 106. 200 metri di fregio, istoriato, coprono il fusto 23 volte, dove sono presentate le scene di marcia, la costruzione degli accampamenti, assistiamo alle battaglie, alla cattura di Decebalo. Questi sono i due rappresentanti. Nella parte sinistra c'è Nerva Traiano, l'imperatore dell'impero romano, nella parte destra c'è il re Daco Decebalo. Questi sono due protagonisti in queste due sanguinose guerre. queste sono le figure emblematiche rappresentative, e vediamo che dopo 200 anni della conquista della Dacia, gli architetti, ma anche i rappresentanti del mondo politico, avevano nella memoria collettiva queste figure di Dacia, queste sono i nostri antenati, ovviamente che il popolo è formato dai Daci e anche dai Romani. Storia della Chiesa ortodossa romana, entriamo negli aspetti più dettagliati per quanto riguarda alcune fonti che parlano della storia della Chiesa ortodossa romana. Il popolo romano è nato cristiano, formato dalla fusione dei Romani con i Daci autoctoni. Dopo la conquista della Dacia da parte dell'imperatore Trajano nel 106 d.C., essa conosce la fede cristiana nel periodo della sua etnogenesi. Infatti la storia non ha registrato una data della sua conversione. Dalla lettera ai Romani sappiamo che San Paolo ha predicato il Vangelo fino all'Illiria delle vicinanze dei confini della Romania attuale. Lo storico Eusebio di Cesarea, basandosi su un'antica tradizione, afferma che l'Apostolo Andrea ha evangelizzato la Scizia, Romania di oggi. Tertulliano sapeva che il Vangelo era diffuso presso i Sarmati, i Daci e gli Scizi, le testimonianze sulla presenza cristiana sono sempre più numerose. Dal IV secolo in poi l'esistenza di vescovi attesta una vita cristiana organizzata. Al Concilio Ecumenico di Nicea del anno 325 partecipa un vescovo scita, il nome non è conosciuto, ma si conoscono nomi dei vescovi di Tomis, Costanza di oggi, sul Mar Nero, alcuni dei quali partecipano ai concili ecumenici di Efeso e Calcedonia. Questa figura è una figura molto emblematica per il nostro popolo, si chiama Giovanni Cassiano, Ioan Cassiano. È conosciuto nel 1945 perché fa il legame, il collegamento tra l'Oriente e l'Occidente. Cassiano è nato in una famiglia cristiana che è sempre in grande stima, ma afferma che i suoi scritti, il ricordo della loro devozione e della loro pietà ci fortifica molto in questo cammino. Il nostro spirito ci rappresentava incessantemente la bellezza di questo paese dove siamo nati e che l'antica eredità ricevuta dai nostri antenati. Germanio, sacerdote della Chiesa di Marsiglia, parla di Giovanni Cassiano nel suo libro De Finis Illustribus, che dà una breve notizia su tutti gli scritti cristiani del V secolo. Lui afferma: Cassiano era di origine scita, fu ordinato diacono da Giovanni il Grande Crisostomo. Giovanni Crisostomo, noi sappiamo benissimo che è stato amico di Sant'Ambrogio. Nei pressi di Marsiglia fondò, dopo l'ordinazione sacerdotale, due monasteri, uno di uomini e l'altro di donne. Scrisse tutto ciò che è utile e necessario alla professione di tutti i monaci. Tra i suoi scritti importanti ricordiamo un'opera contro Nestorio in 7 libri chiamata Dell'Incarnazione di Nostro Signore, redige per i monaci cenobiti ed eremiti che esistono già nella regione e afferma le istruzioni cenobitiche e le conferenze spirituali. Noi utilizziamo spesse volte questi libri perché non sono soltanto libri spirituali, ma ci sono anche libri teologici. E questa opera dell'Incarnazione del Nostro Signore contro le storie è un'opera fondamentale dal punto di vista cristologico. E lui ricorda nei suoi libri che viene imparato la vita monastica nel suo paese, dunque nel 3° e 4° secolo possiamo Sappiamo che dalla Romania di oggi viene anche un monaco chiamato Dionigexicus, dalla Scienza Minor. Lui è iniziatore del calendario cristiano. Lo storico Cassiodoro ricorda che poteva leggere un libro in entrambe le lingue, greco e latino, e tradurlo concomitantemente con una grande velocità, con una impressionante agilità. La patrologia latina aggiunge che Dionigi conosceva così bene le scritture tanto da saper rispondere su due piedi a qualsiasi tipo di domanda. Dionigi è famoso per aver calcolato la data della nascita di Gesù dal 753 dalla fondazione di Roma e per aver introdotto l'uso di contare gli anni a partire da tale data anno domini. Abbiamo notizie nel periodo della migrazione dei popoli nella penisola balcanica che indicano una continuità delle strutture ecclesiastiche del popolo romeno. Tuttavia, le scoperte archeologiche danno testimonianza di una vita cristiana continua. Nel XIV secolo, dopo la fondazione degli stati feudali romani della Valacchia e della Moldavia, le chiese dei due paesi le organizzano come metropolie dipendenti dal Patriarca Ecumenico di Costantinopoli. L'autonomia di queste metropolie avveniva nel 1359 nella Valacchia, sud della Romania, 1401 nella Moldavia. Il metropolita della Valacchia, sud della Romania, esercitava giurisdizione canonica come esarca anche sui Questa è la cattedrale della salvezza, come sarà realizzata, come sappiamo, in costruzione, e accanto al palazzo del Parlamento, questa sarà la parte interna, e questa è stata la cerimonia di consacrazione dell'altare della cattedrale per l'anno centenario, perché l'anno scorso noi abbiamo compiuto 100 anni della grande unificazione delle tre grandi province, Moldavia, Transilvania e Valachia. Questa è un'immagine della parte della cattedrale patriarcale. Questa si chiama l'immagine e l'icona di Gesù Cristo Pantocratore, che fa parte dell'iconostasi della cattedrale. Questa è la cerimonia dove è stato presente anche il patriarca Ecumenico Bartolomeo. Parliamo adesso del Buona Chiesa. Le comunità ortodosse bizantine hanno continuato ad esistere nel corso dei secoli fino ai nostri giorni, grazie alla fede dei devoti, ma anche grazie ai monasteri che sono nello stesso tempo sorgenti di vita religiosa, spirituale e centri di attività culturale. Il monachesimo di purificazione, ma anche di preparazione per la comunione. Non è che la nascita è qualcosa di puro, ma anche nell'antichità, ma anche oggi, si suggerisce e si raccomanda di non passare più di 40 giorni senza fare la comunione. E per questo si fa il battesimo ricordando anche i 40 giorni da quando Gesù Cristo è nato, il 25 dicembre, abbiamo la presentazione al Tempio qui a febbraio. Ricorda quel momento. In quel momento del battesimo ci sono anche altri due sacramenti, il sacramento della cresima che si fa un'unzione speciale delle parti centrali principali del corpo con questa formula, sigillo del dolore Spirito Santo, ma nello stesso sacramento si fa anche la comunione. Dunque nel battesimo abbiamo il battesimo, la cresima, anche la comunione. E dopo il battesimo, il bambino può fare la comunione in ogni domenica quando evidentemente portato dai genitori nella chiesa. Abbiamo anche tre liturgie, la liturgia di San Giovanni Crisostomo, la liturgia di San Basilio il Grande che si officia 10 volte all'anno e nel periodo della Quaresima, dei presantificati, o la liturgia di San Gregorio, Papa di Roma. Per quanto riguarda le icone sono un elemento importante nella Chiesa ortodossa, sono così come è chiamato da un teologo, Michel Chenon, una finestra aperta verso il cielo. Quando entrate in una chiesa, vedete che la parte dell'altare, questa parte, è ortodossa, è separata da questa iconostasi, che ha tre porte principali, la porta regale, questa centrale e le porte diagonali. Queste icone si chiamano in basso, si chiamano icone regale, dove Gesù Cristo, nella parte destra, Pantocratore e la Vergine Maria Udichitria. Perché vediamo qua, con la mano destra, Odigitia significa colei che mostra la via, Gesù Cristo è la via della nostra salvezza. Torniamo all'iconostasi, vediamo che nella fila, nella seconda fila ci sono le icone delle feste, nella terza fila le icone degli Santi Apostoli, nella quarta fila c'è la fila dei patriarchi e in alto c'è la croce. Facciamo una presentazione veloce, queste sono alcune icone. In chiesa ortodossa abbiamo anche le icone affrescate interamente, queste si trovano nel nord della Moldavia, la parte interna, anche l'esterna affrescata, e l'iniziatore di questo programma è Stefano il Grande, che lui ha chiamato in quel periodo l'atleta di Cristo, il difensore della cristianità, il re della Dacia. Durante il suo regno furono costruite per la sua iniziativa più di 44 chiese e monasteri sul luogo di ogni battaglia vinta o persa. Alcuni di essi sono entrati nel matrimonio dell'UNESCO. Questo è il suo figlio che ha iniziato questo programma di affrescare le chiese veramente. Questa è la chiesa di Lianz, questa si chiama la chiesa di Voronez, anche il blu di Voronez, azzurro brillante. Questa è la chiesa del monastero di Moldovica, questo attraverso della chiesa di Coronezza, della parte settentrionale. Queste sono le porte d'ingresso, queste sono alcune aspetti, perché dobbiamo precisare una cosa: le chiese moldave hanno il portico chiamato Exonartice, che ha una rappresentazione della Vergine Maria, chiamato Dichitia o la Vergine Maria e le Ossola della Tenerezza. Quando si entra dal portico, c'è un'altra porta dove è rappresentato Gesù Cristo, il Pantocratore. Lei è rappresentata all'inizio della porta, perché lei è porta del cielo, attraverso la quale Cristo discende sulla terra e permette alle persone di tornare in paradiso. Nel portale, nella porta della navata, è sempre rappresentato questo affresco dove Gesù Cristo, il Mandilion, e la Maria Cisianca e Sor Stima di Monaco. L'idea centrale è questa: si può entrare e partecipare alla comunione eucaristica in Cristo e con il suo aiuto ottenere la vita eterna e il regno dei cieli. Questo è il simbolismo della rappresentazione di Gesù Cristo sulla porta della navata. E finisco subito per spiegarvi qual è il senso di queste affreschi. In ogni chiesa, anche nelle chiese costruite nuove, c'è questo elemento di preghi, di oreficeria, si chiama tabernacolo. Come nella chiesa cattolica c'è lo stensore, no? Dove si conservano i sacri sacramenti. Sulla mensa, in ogni chiesa ortodossa, si conservano i sacri sacramenti per i malati in questo tabernacolo che si trova sulla mensa. La ragione per la quale